Grazie. Allora, proviamo a inquadrare dove siamo e cosa stiamo facendo. Oggi parte, prende il via questa iniziativa dove noi vorremmo che l'osservatorio che abbiamo costituito sullo stadio, che è fatto da una serie di associazioni e di comitati che hanno una presenza molto prossima all'area dello stadio, che è costituito insieme ai due municipi su cui ricade l'area dello stadio, possa svolgere da qui a quando sarà necessario una serie di incontri e di approfondimenti, in modo tale da non fare una partecipazione, come dire, superficiale, non una condivisione del progetto, ma fare un esame puntuale, molto dettagliato delle caratteristiche del progetto e suggerire, come abbiamo scritto nel protocollo che istituisce questo osservatorio, le modifiche, le migliorie che sono necessarie e che verranno direttamente riportate al responsabile del procedimento. Quindi c'è un'attività auto-organizzata da parte dell'osservatorio, ma c'è un canale diretto tra l'attività dell'osservatorio e quello che sarà il responsabile dell'amministrazione comunale nella sede della conferenza dei servizi. Perché facciamo questo e perché in qualche modo non è un'attività direttamente, come dire, organizzata dall'amministrazione, ma l'amministrazione ha messo a disposizione lo spazio, ha messo a disposizione la promozione e anche, diciamo, la struttura e le modalità di lavoro dell'osservatorio con un protocollo che abbiamo scritto con i due municipi e con le associazioni. Perché facciamo questo? Perché la prima cosa che noi crediamo sia opportuna in un progetto così grande, così importante, così rilevante, grande per tanti aspetti, è che prima bisogna conoscere. La nostra maggiore aspirazione è conoscere, farvi conoscere il progetto e analizzarlo in tutti i suoi dettagli, in tutti i suoi elementi, diciamo, di criticità. Non c'è nulla di più, non c'è nulla di peggio per una città come Roma di basarsi esclusivamente sulle cose che si sono sentite dire o sulle cose che circolano per sentito dire. Bisogna entrare nel merito e vedere, come è stato detto, il modo in cui il progetto può essere migliorato, se deve essere migliorato, ma anche il modo in cui possiamo risolvere o dichiarare anche superate alcune questioni che sono state poste in essere. Quindi l'aspirazione, diciamo, l'interesse mio dell'amministrazione è mettere a disposizione uno strumento operativo, molto formale, formalizzato e strettamente legato agli esiti che deve avere questo progetto, in modo tale che questa conoscenza non sia una conoscenza esclusivamente, diciamo, di costruire il consenso, ma sia conoscenza in grado di poter apportare le migliorie al progetto. E soprattutto, ripeto, partire da alcuni elementi, diciamo, di conoscenza che sono probabilmente insufficienti o deformate da quello che è stato il dibattito fino ad oggi. Quindi, prima parola, dal mio punto di vista, è conoscere. Seconda questione, questo progetto è un progetto che fa parte del programma dell'amministrazione di Marino? No, è un progetto che viene presentato in virtù di una legittimità data al proponente da una legge nazionale, che noi abbiamo come amministrazione esaminato, guardato, modificato, chiesto modifiche sostanziali, ricondotto all'interno di quella che è la strategia dell'amministrazione comunale dal punto di vista urbanistico. L'abbiamo detto più volte, questo intervento non si colloca fuori dalla nostra strategia, è un intervento privato, ma non per questo è in contrapposizione alla strategia dell'amministrazione comunale. Nel programma di Marino, se andate a leggere, lo trovate un riferimento a un asse, un vettore territoriale che va dai fori imperiali, arriva fino all'Euro e arriva all'aeroporto di Fiumicino. Era un asse importante di sviluppo della città legato a temi non certo residenziali, ma temi che potessero in qualche modo collocare la città di Roma in una dimensione di carattere internazionale come sede principale per la localizzazione di funzioni pregiate, di funzioni diciamo eccezionali. Questo progetto si inserisce esattamente in quella linea che sta scritta nel programma dell'amministrazione Marino. È un'area che consuma agro-romano, verde agricolo? No, non c'è, anche questo è scritto nel programma di Marino con chiare lettere. Noi abbiamo, molti di voi non lo sanno perché non è una notizia su cui i giornali insistono con altrettanta dovizia di particolari, però noi abbiamo fatto un atto appena insediati che ha cancellato 2.300 ettari di previsioni edificabili residenziali sparsi su tutto l'agro romano, 2.300 ettari, 161 diversi interventi che trasformavano, in virtù di una delibera della precedente amministrazione della Giunta Alemanno, trasformavano 1.938 ettari di agro romano, non solo 2.300 ettari di verde agricolo, ma 1.900 di agro romano vero, cioè quindi quel paesaggio agrario della campagna romana, lo trasformavano in aree edificabili con la scusa dell'housing sociale. Questo non è un terreno agricolo, è una previsione, è un'area destinata ad essere edificata dall'amministrazione comunale. Nel piano regolatore già oggi sono previste 112.000 metri quadri di edificabilità, cioè circa 350.000 metri cubi che il privato proprietario dell'area può fare con progetto diretto, cioè non c'è bisogno neanche di passare in assemblea consiliare, prende il progetto, lo porta all'edilizia in attuazione diretta e realizza 354.000 metri cubi. Tutto il resto delle aree verdi, che fanno parte delle cose di cui parleremo oggi, sono attrezzature pubbliche, verde e servizi di livello locale previste nel piano regolatore generale, che sono infatti la parte verde che viene realizzata dal progetto. Quindi anche quello, quando si parla di verde, non è terreno agricolo, ma è un parco che deve essere realizzato, e oggi non è parco, deve essere un parco che deve essere attuato. Abbiamo utilizzato l'opportunità data dal progetto dello stadio per realizzare una previsione di piano regolatore che non si sarebbe mai realizzata, perché l'acquisizione di quei terreni, la destinazione a parco e l'attrezzaggio di quell'area lungo il fiume non era in nessuno dei programmi operativi o degli investimenti fatto dall'amministrazione comunale. Quindi è un progetto dell'amministrazione comunale? No, ma è un progetto che è stato totalmente ricondotto alle finalità e in coerenza con gli obiettivi dell'amministrazione comunale. È un progetto che ha una valenza esclusivamente edilizia o esclusivamente sportiva? No, come ho sempre detto, non sono un tifoso e direi che in qualche modo tutta la polemica sulla quantità di aria occupata dallo stadio e la quantità di aria occupata da Resta a me mi trova, l'ho sempre detto, lo dico con molta chiarezza, io sono molto più interessato al Resto che allo stadio. Perché sono molto più interessato al Resto che allo stadio? Perché questo intervento, che è tutto un intervento fatto con finanza privata, per cui l'esempio delle questioni delle vele di Calatrava, le cose che riguardano la nuvola di Fuxas, non c'entra assolutamente nulla, perché quelli sono esattamente esempi di investimenti pubblici dove la cosa importante che fa il privato è cercare di dilungare il più possibile i tempi per poter avere le riserve sugli appalti e far triplicare i costi delle opere. Qui non c'è nulla di tutto questo, qui il privato o si sbriga a fare quello che deve fare o non rientra dei costi e degli investimenti che ha fatto. Quindi siamo in un'operazione completamente diversa. Ha senso per la città utilizzare questa disponibilità dell'operatore privato? Secondo me ha molto senso, perché questa operazione, ed è il motivo per cui sono interessato più al Resto che allo stadio, il Menichini mi scuserà, ma anche i tifosi della Roma, se dico questa, se dissacro un po' questo aspetto, però noi siamo in una città come la città di Roma che vive di una base economica molto asfittica. Siamo una città provinciale, siamo una città in cui gli investimenti esteri sul mercato immobiliare sono assolutamente residuali rispetto non solo al mercato internazionale, ma anche rispetto alla situazione italiana. Ogni anno ci sono 5 miliardi di investimento esteri in Italia, 3,5-4 sono a Milano, 200-300 sono a Venezia e il resto è Roma. Cioè noi siamo il rapporto Roma-Milano di 1 a 5. Perché? Siamo peggio di Milano? Non siamo. Perché non abbiamo interventi privati che sono funzionali o che possono essere di interesse per l'investimento di capitali internazionali. È un peccato avere dei capitali internazionali? Assolutamente no, se questo viene ricondotto dentro una politica che ha fatto l'amministrazione, e se soprattutto interventi di questo tipo consentono di portare nella nostra città 700-800 milioni di investimento estero, che sono uno dei volani con cui la nostra città può risollevarsi. Vedete, l'urbanistica negli ultimi 10 anni, un'urbanistica molto provinciale, molto legata agli aspetti più minuti, è stata un'urbanistica che ha stampato soldi riempendo di schizzi di cemento quartieri bruttissimi della città di Roma, pessimi, perché con la logica che qualsiasi cosa costruivo tanto vendevo, e chi vendevo alle famiglie romane che si sono indebitati per 40 anni, 50 anni, alcuni per più generazioni, per comprare una casa costruita a 150.000 euro e comprata a 400.000 euro. Questo è stato il mercato immobiliare romano, cioè qualcosa che prosciuga il risparmio delle famiglie romane, facendo leva sul desiderio di casa. È possibile avere un modello di sviluppo diverso di questa città? È assolutamente possibile se noi abbiamo interventi di questo tipo, interventi come quello che stiamo facendo sulle Torri dell'Euro, dove si investono 120 milioni di euro, interventi come quello che stiamo facendo a Guido Reni, dove si investiranno 200 milioni di euro, interventi come quello che fa BNP Paribas alla stazione Tiburtina. Cioè, se noi diamo occasione, dentro le regole che ci siamo date, senza tradire minimamente la nostra filosofia di partenza, costruire occasioni che potrebbero portare già oggi, con atti che noi abbiamo passato e approvati nell'amministrazione comunale, circa 2 miliardi di investimento, di sano investimento immobiliare che rilancia la nostra città, non sul solito mercato in cui i balconi sono tutti uguali a prescindere da dove vengono costruite le case, del più bieco immobiliarismo locale, ma progetti di qualità che possono essere possono incontrare il favore di investitori esteri anche attraverso immobili, edifici che hanno un loro pregio di carattere architettonico e visionario per certi aspetti. Questo è il senso di questa operazione. Per me lo stadio ha senso se si fa, perché si porta appresso un grande investimento immobiliare sulla città fatto da privati, che è in grado di scardinare completamente l'economia, la sfittica economia locale, permettetemi questo aspetto. Quando questo intervento porta 700-800 milioni di investimento di fondi immobiliari che vengono dal mercato internazionale in una città che negli ultimi 5 anni, 6 anni ha visto sì e no 200 milioni di euro di investimenti esteri, è chiaro che nessuno ci applaude, perché quelli che hanno agito fino adesso in un mercato immobiliare asfittico come quello che abbiamo detto, esclusivamente residenziale, fatto di opportunismo, è chiaro che questa operazione la vedono come il fumo negli occhi. Allora il mio convincimento di fondo è che dobbiamo migliorare il progetto in tutti gli aspetti che noi riteniamo opportuni, ma non, attenzione a non entrare dentro questa dialettica che si sta creando nella città, in cui c'è uno strano connubio tra immobiliaristi, posizione ambientaliste, posizione di comitati di quartiere, in cui sembra che la cosa, come dire, che questa è l'area in assoluto più negativa di tutta la città. Non è così. Ragioniamo con calma, stiamo nel merito e attenzione ai falsi amici. Questo è un progetto che, se si deve fare, ha certe caratteristiche e mira ad alcuni obiettivi. Non ultimo quello che ho detto, dare un contributo completamente nuovo e a scompaginare le logiche economiche con cui l'urbanistica in questa città è stata fatta negli ultimi 5-6 anni. È una scommessa importante, non è detto che la si vince. Finisco con l'ultima parola, rigore. In tutte queste fasi che noi abbiamo fatto dall'inizio di quando il progetto ci è stato presentato, il rigore per noi è stato l'elemento fondante. Abbiamo esaminato con rigore lo studio di fattibilità, l'abbiamo cambiato, non ci soddisfaceva, abbiamo inserito tutti gli elementi che era necessario fare, abbiamo modificato il profilo con cui c'era stato presentato il progetto, abbiamo rispettato i tempi, siamo andati in giunta, l'Assemblea Capitolina ha valutato il pubblico interesse, dopodiché questa operazione per noi era finita, perché la legge prevede che questa operazione riparte se viene presentato il progetto definitivo. Per un po' di tempo non si sono visti, nel mese di marzo-aprile si è ripreso il dialogo con il proponente e il 15 giugno è stato presentato il progetto definitivo, anche in quel caso con molto rigore, perché questo è un altro aspetto, questa operazione ha tutti i requisiti che vi ho detto, se viene analizzata con il massimo rigore a vantaggio del proponente, a garanzia del proponente e a vantaggio dell'amministrazione comunale e dei cittadini. Questo progetto è stato, io non ho mai visto un progetto studiato con questa complessità, studiato in così poco tempo e definito in così poco tempo. La quantità di approfondimenti, di studi che sono stati fatti su questo progetto è visibile a tutti, l'abbiamo esposta qui, potete guardare le carte. Però per un progetto così complesso ci sono delle cose che mancano. Nella nostra relazione, come giusto che sia, sono state evidenziate tutte le cose che mancano. Ma non si può però neanche sottacere il fatto che abbiamo un progetto di una complessità non indifferente che è stato redatto al meglio e forse per la prima volta in questa città un progetto con queste caratteristiche, di questa valenza, può essere esaminato fino al dettaglio della scala 1 a 50 e di alcuni particolari, di alcuni dettagli. Poi manca la relazione, manca il quadro tecnico economico, manca questo, manca quello, l'abbiamo elencato. Il proponente, se vuole che il progetto venga esaminato, integra e consegna all'amministrazione regionale in modo tale che il progetto possa essere esaminato esattamente così come prevede la legge e ci possa essere una decisione presa consapevolmente. Nel frattempo ci siamo costruiti con lo stesso rigore questo spazio dove è possibile discutere, prendere visione, dire ovviamente che si è d'accordo o si è in disaccordo, segnalare le cose su cui si è d'accordo e le cose su cui non si è d'accordo. Rigore non è una parola difficile e non è una cosa che è un ostacolo al tempo o che rallenta la procedura. Rigore è una garanzia per l'amministrazione comunale e per i cittadini. Nei successivi incontri, oggi parleremo dell'ambiente, nei successivi incontri anche su richieste e su indicazioni dell'osservatorio ci saranno quelle sulla mobilità, ci saranno quelle sugli aspetti proprio di carattere urbanistico, approfondiremo tutti questi aspetti. Alla fine di questo percorso secondo me avremo una conoscenza reciproca, perché anch'io aspetto di conoscere alcuni elementi che oggi mi sono magari meno chiari dal punto di vista dei cittadini o delle persone che si stanno occupando di questo tema, però avremo uno scambio e cercheremo anche di capirci fino in fondo su come questo progetto è stato preso in carico dall'amministrazione, come è stato modificato e come è stato restituito al proponente anche sotto gli aspetti di carattere più prettamente urbanistico. Una città che dialoga, che ha chiaro il percorso, che ha un rispetto reciproco delle diverse posizioni e quindi è in grado di dare un contributo, è una città sana, è una città che può anche cambiare la propria il proprio modo di fare le cose e quindi dare un contributo reale all'economia di questa città. Chiudo su questo aspetto perché, vedete, in questi primi 2 anni di lavoro noi ci siamo confrontati con un dato che molto spesso non è particolarmente evidente nella città ed è la crisi profonda dell'economia di questa città. Questa città negli ultimi 20 anni, non negli ultimi 2, negli ultimi 3, non adesso, quello che vediamo adesso è solo la fine di un percorso che viene da molto lontano. Negli ultimi 20 anni è stata oggetto di una crisi profonda, strutturale, e la crisi della sua base economica. Abbiamo perso il 26% di impieghi pubblici, cioè la città legata attorno alla grande amministrazione pubblica non c'è più. Questo stesso fenomeno è successo in altre città italiane, anche europee, pensiamo a Torino. Solo che lì è stato più visibile questa crisi ed è stato necessario prendere subito consapevolezza di questa crisi. Quando la Fiat si svuota, quando tu passi da 90.000, 100.000 impiegati della Fiat a 15.000, a 20.000, la città ne prende immediatamente coscienza. Noi siamo passati una crisi più profonda di quella di Torino, ma non c'è stato fino adesso, in questi ultimi 20 anni, un momento vero di riflessione su come uscire da questa crisi. Torino si è messa a lavorare, ha messo le Olimpiadi invernali, ha fatto una serie di considerazioni sulla trasformazione urbana della città, sulla spina, anche di carattere urbanistico profondo, a partire da questo ragionamento sulla crisi o su come rinnovare la base economica della città di Torino. A Roma non abbiamo vissuto questa stagione. Noi abbiamo continuato come se nulla fosse e è stata utilizzata l'immobiliare e l'urbanistica come possibilità per stampare moneta che doveva non aiutare l'economia della città, ma sopperire alla contrazione della base economica di questa città, della base economica e produttiva. Se noi non prendiamo atto che non possiamo far finta che questa cosa non sia successa, e quindi se non riusciamo a ricostruire la base economica della città e quindi a utilizzare non l'urbanistica, ma ad utilizzare il modo con cui la città sta costruendo i prossimi 10 anni, il nostro orizzonte, l'abbiamo detto fin dal primo giorno, era il 2025. Se noi non riusciamo a costruire i prossimi 10 anni, costruendo occasioni per rimettere in circolo la base economica della città, per aprire questa città a chi ha un nuovo interesse nei confronti delle città capitali e quindi costruire opportunità di investimento dentro le regole e all'interno dello scenario che l'amministrazione si è data, questa città rischia di essere più vicino a Istanbul, più vicino al Cairo che non alle città europee, non dico Parigi, ma Lione. Il nostro competitor in questo momento è Lione, non è Parigi. Ma il rischio è che se non prendiamo veramente coscienza che stiamo tutti insieme collaborando ad una riscrittura di quelle che sono le basi economiche della città, il futuro di questa città per i prossimi 10 anni, rischiamo di guardare la pagliuzza e di non accorgerci della trave. Avremo modo di andare poi più nel dettaglio rispetto a questo profilo che ho voluto fare questa mattina di inizio del lavoro dell'osservatorio, su cui ci credo, a cui diciamo, credo in maniera profonda che può essere uno scambio di conoscenze e un contributo per migliorare il progetto. Mi piacerebbe che in questa discussione però le ali estreme dei ragionamenti che in questi mesi sono stati fatti sull'operazione dello stadio restassero fuori e restiamo nel merito delle cose, cercando di scambiarci informazioni precise sui contenuti specifici di quello che stiamo facendo e su come questa operazione la possiamo interpretare nel senso più ampio della città. Grazie molte per essere presenti. La questione della mattina, questo è uno degli elementi, scusate, diciamo, l'orario di questi incontri, poi verrà diciamo, in qualche modo normalizzato dal lavoro dell'osservatorio, rispetterà un orario un po' più consueto rispetto agli impegni che ognuno di noi ha e che i cittadini hanno solitamente la mattina. Oggi c'era la congiuntura che l'architetto Andrea Schipper, che parlerà dopo di me, è presente a Roma, lui non gira per il mondo, ma non era, diciamo, abbiamo sfruttato l'occasione che fosse oggi presente a Roma, nel pomeriggio impegnato alla Casa dell'Architettura, e quindi l'appuntamento poteva essere fatto solo la mattina, e di questo diciamo, ci scusiamo per gli eventuali diciamo, disagi connessi all'orario, però la presenza di tante persone ci dà appunto la misura anche di quanto è importante il lavoro che stiamo facendo assieme. Grazie molto.
Grazie Assessore.